ascendit, qui ascendit su per ocaso, Dominus nomen illi. Exultate in conspectu,
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 exultate in conspectu.
Il mottetto Cantate Deo di Ignazio Donati, per dire a tutti voi all'ascolto un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento. Per la nostra puntata di oggi abbiamo deciso di abbandonarci alle emozioni registrate nel suo diario da un viaggiatore. Dal viaggiatore inglese Thomas Coriat, che è arrivato a Venezia nel 1608, non si sarebbe atteso certo di vivere un'esperienza musicale fuori dal comune. Il 16 agosto, il giorno che segue la festa dell'Assunzione, egli si recò alla Scuola Grande di San Rocco, dove fu letteralmente avvolto da una musica eccelsa, così la definisce lui, cantata da 16 o 20 voci con altrettanti strumenti concertanti, 10 tromboni, 4 cornetti, 2 viole da gamba e 7 organi. La descrizione che Coriat fa di questa esperienza è confermata dai mandati di pagamento che testimoniano, tra gli altri, la presenza di Giovanni Gabrieli, Giovanni Bassano, Bartolomeo Barbarino, Vido Rovetta, Giovanni Battista Grillo, insomma grandi nomi della musica di allora. Ma nelle 3 ore di musica offerte dalla Scuola Grande di San Rocco, Coriat fu impressionato anche da altre esecuzioni, di cui ebbe cura di prendere nota appunto sul suo diario. I musicisti che suonavano le viole alte, oltre a suonare, cantavano ed erano imitati in questo da 2 suonatori di tiorba, dei quali uno era certamente Bartolomeo Barbarino. Questi ultimi si sono espressi, scrive Coriat, con una admirable sweet music così dolce che non poteva essere udita se non da chi era vicinissima ai musicisti. Ancora più straordinaria per noi che siamo abituati all'aumento forzato dei volumi sonori, la chiusura di questa serata musicale che fu affidata ai 2 cantanti suonatori di tiorba. Ma che cosa cantavano? La risposta oggi è difficile, ma molto probabilmente mottetti a voce sola o a 2 voci, collocando il tutto dentro un dialogo vocale segnato dall'accompagnamento che essi stessi realizzavano al basso continuo. Una mano per dare una risposta a questa domanda però ce la dà Marco Bisli, che grazie alla sua recentissima pubblicazione per la casa discografica Alfa ci offre un modo originale per scoprire il repertorio religioso italiano per 2 tenori del nascente barocco. Cantate Deo, questo l'evocativo titolo dell'ultima incisione discografica del tenore anglo-partenopeo, Marco Bisli appunto, e il cantante, applauditissimo in ogni occasione, offre un modo originale per scoprire, come dicevo, il repertorio religioso italiano scritto per 2 tenori. Sono gli ultimi sussulti dello stile rinascimentale e i prodromi del fastoso barocco che oggi ascoltiamo nella realizzazione di Bisli, appunto, che ha fatto sovrapponendo la sua voce con la tecnica della registrazione ripetuta. In altre parole, è sempre lui a cantare entrambe le parti che in fase di editing nel CD sono state sovrapposte. Un'esperienza singolare che non appartiene alla tradizione delle incisioni di questo tipo, ma che è stata decisiva per realizzare un momento musicale di straordinario straordinario impatto emotivo. Si va da brani di Alessandro Grandi e Bonifacio Graziani a composizioni di Biagio Marini, Claudio Monteverdi e Giuseppe Giamberti, ed altri ancora naturalmente che Marco Bisley affronta impeccabilmente con l'inseparabile Guido Morini all'organo e al clavicembalo e alla direzione del suo storico ensemble a cordone. Il pregio di questa registrazione, di cui abbiamo avuto un assaggio in apertura di trasmissione, sta anche nel proporre una serie di compositori ingiustamente dimenticati, come Donati, Caprioli, Giamberti, Sanchez e altri ancora, le cui qualità di scrittura sono paragonabili a quelle del grande Monteverdi, del quale nel CD Bisley ha immortalato il mottetto dalla selva morale e spirituale Jubilet tota civica e l'antifona Salve Regina, che incarna l'apogeo della scrittura dei mottetti a due voci, preservando nello stesso tempo tutti gli elementi della straordinaria creatività di Monteverdi. Ascoltiamo insieme Salve Regina. L'antifona Salve Regina di Claudio Monteverdi nella straordinaria interpretazione di Marco Bisli, che canta entrambe le voci grazie alla tecnica della sovrapposizione delle registrazioni. Ma tornando al genere proposto dal cantante anglo-partenopeo nel suo CD, dobbiamo dire che si possono individuare due origini principali della nascita del genere del mottetto a voce sola e a due voci. La prima fu legata a ragioni pratiche. Le chiese italiane non possedevano gli stessi mezzi di cui disponevano le cappelle musicali o le cattedrali. In pratica non avevano la possibilità di realizzare delle polifonie a quattro parti in ragione della mancanza di cantori. La seconda origine è legata alla rivoluzione musicale che caratterizzò la composizione intorno al XVI secolo e che condusse, come si sa, alla monodia accompagnata. Se noi analizziamo le raccolte di mottetti a una o due voci e ci soffermiamo sulle carriere dei compositori, possiamo renderci conto che questa rivoluzione, piccola ma decisiva, la si deve chiaramente alle chiese minori e ai loro maestri di cappella. In altre parole, il cammino è stato aperto da musicisti che hanno giocato un ruolo al di fuori dei centri importanti. Un nome su tutti, Ludovico da Viadana, che, passato da Fano a Portogruaro, pubblicò a Mantova nel 1602 i suoi 100 concerti ecclesiastici, un'opera preconizzatrice del ruolo che avrà il mottetto a una o due voci. Naturalmente altri compositori lo imiteranno, soprattutto nelle cappelle musicali della regione del Basso Po. Poco tempo dopo, un giovane compositore di livello altissimo si aggiungerà al gruppo, facendosi notare per il buon equilibrio nella scrittura, appunto, del mottetto a una o due voci. Sto parlando di Alessandro Grandi, che ricevette la sua educazione musicale a Ferrara a partire dal 1567. Di Grandi ascoltiamo il delicato mottetto O Beate Ieronime.
Sapientiam tua, sapientiam tua, et usque in seculum non delebitur, et usque in seculum non delebitur. Generazione in generazione, alleluia. sapientiam tuam, enarrabunt gentes, et laudem tuam, annunciabit ecclesia, annunciabit ecclesia, alleluia, alleluia.
Il motetto O Beate Ieronime di Alessandro Grandi, nell'interpretazione di Marco Bisli e del suo ensemble a cordone. Alessandro Grandi, che ebbe una straordinaria carriera musicale, passando dall'iniziale esperienza alla corte di Ferrara alla cappella musicale di San Marco a Venezia, per poi essere maestro di cappella nella cattedrale di Ferrara e in seguito a Santa Maria Maggiore a Bergamo, dove morirà vittima della peste nel 1630. Come è possibile immaginare, le qualità musicali di Grandi furono fortemente influenzate dalle sue situazioni di lavoro nel contesto delle cappelle musicali di notevoli dimensioni. Un musicista tra i pochi in grado di rivaleggiare in quegli anni con Grandi fu Ignazio Donati, del quale abbiamo ascoltato in apertura il Cantate Deo. E Donati fu il successore di Grandi all'Accademia dello Spirito Santo a Ferrara nel 1615 e i due più volte si confrontarono in termini umani e artistici, influenzandosi a vicenda. La prova ci viene dal superbo mottetto In te Domine speravi, nel quale Donati si dimostra abilissimo nello sviluppo delle melodie semplici ma efficaci e nobili, spesso trattate in forma di canone con grande maestria. Ascoltiamo dunque insieme questa bellissima pagina. Ignazio Donati e il suo mottetto In te Domine speravi, brano che non ha nulla da temere nel confronto con le pagine musicali di musicisti divenuti più celebri come Claudio Monteverdi, che in realtà utilizzò il medesimo linguaggio, e la dimostrazione l'abbiamo nel celeberrimo Vespro della Beata Vergine del 1610. Rimanendo a Venezia, non possiamo dimenticare che Rubino Busatti, che fu organista nella chiesa di San Sebastiano, negli anni in cui Monteverdi segnava in maniera indelebile l'attività musicale in San Marco. Di Busatti, Bisley ha registrato il mottetto Surrexit Pastor Bonus ed è testimonianza dello stile raffinato del compositore. Il mottetto è basato sull'alternanza di sessioni ternarie e di recitativi melanconici, facendo terminare con la tradizionale formula dell'Alleluia.
Surrexit, 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 pastor bonus, surrexit, pastor bonus, alleluia, alleluia, alleluia.
Questo genere di mottetto a voce sola o due voci è evidentemente di una bellezza che ha pochi paragoni. Facile quindi comprendere come l'interesse per questo tipo di composizione giunse fino a Roma, dove si sviluppò molto velocemente, come dimostrano le esperienze della monodia accompagnata molto intense nell'urbe e che influenzarono lo stile sacro. A Roma, tra i molti altri, vi fu anche Bonifazio Graziani, figura di grande rilevanza legata alla Chiesa del Gesù. I suoi mottetti furono pensati soprattutto per essere affidati alle voci dei castrati della Cappella Papale, che a volte prestavano servizio nella Chiesa dei Gesuiti. Vi è qui, potremmo dire, un salto non tanto di qualità, ma di nuova prassi che non tarderà a divenire tradizione. Non si tratta più di venire incontro alle necessità delle piccole chiese, come dicevamo all'inizio parlando della Valle del Po o di Venezia, ma di offrire materiale solistico a virtuosi, riconosciuti naturalmente, e operanti nella città eterna. Il mottetto Ave Maristella, con la sua struttura musicale strofica, è un esempio tipico del primo periodo di Graziani, che più tardi preferirà invece composizioni strutturate secondo la successione di recitativi, ariosi e arie. Ascoltiamo il suo Ave Maristella, con il quale chiudiamo la puntata di oggi di Quilisma. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Continuate a scriverci le vostre impressioni, le vostre idee e i vostri consigli all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.
Ave Maristella, Dei Mater Alma. Atque semper felice. Felice, felice.
not.